e Nicea ha dovuto mettere ordine, ma ordine non stabilendo dei criteri, ma semplicemente riprendendo dei criteri che erano già chiari, quello dell'antichità, quello della fede, quello dell'uso liturgico. E a partire da questi criteri, facendo riferimento alla tradizione apostolica che precede i testi e che è ricostruita sulla base dei testi più antichi in maniera comparativa, ha potuto fissare la differenza tra ciò che è canonico e ciò che è canonico non lo è. Veniamo un attimo a questi tre criteri, quello dell'antichità, della fede e dell'uso liturgico. Allora, l'antichità è un criterio piuttosto semplice da stabilire, perché di citazione in citazione, quindi un testo ne cita un altro, questo testo ne cita un altro ancora, andando a ritroso di citazione in citazione, io riesco a capire più o meno quali sono i testi più antichi. Poi, in base alla lingua, al contesto, eccetera, riesco a dare, a fissare, agli eventi che sono presenti nel testo, eccetera, riesco a fissare una datazione. Più controversa dell'antichità, la questione della fede, che però abbiamo detto fa riferimento alla fede apostolica, non alla fede degli scritti, quindi una ricostruzione della fede apostolica, che più o meno anche questa non crea, scusatemi, grossi problemi. Ciò che crea in realtà grossi problemi è la questione dell'uso liturgico, cioè i testi che tra questi vengono utilizzati all'interno della liturgia, quei testi che si possono leggere in chiesa. Allora, su questo punto tra le diverse chiese c'è una controversia un po' più aperta. Innanzitutto, per le chiese orientali la parola canonico non ha a che fare con la lista dei libri sacri, ma con il canone della liturgia. Quindi quando gli orientali dicono libro canonico, non intendono un testo che è contenuto nella lista dei libri sacri, ma un testo che viene letto all'interno della liturgia, della celebrazione. Quindi, per esempio, nelle chiese orientali voi avrete dei libri che sono ispirati ma non canonici, che è una definizione per noi assolutamente assurda. Ci sono dei testi che sono ispirati ma non sono canonici perché non vengono utilizzati nella liturgia. Le chiese orientali non parlano, per noi canonico e ispirato a partire dal Concilio di Trento sarà più o meno la stessa cosa, no? Per le chiese orientali che conservano lo stile che precede Trento, un testo può essere ispirato anche se non è canonico. Cosa significa? Che non viene letto nel canone della liturgia, perché loro la parola canone la applicano alla liturgia. La liturgia è il canone. Allora, per esempio, le chiese orientali nel canone hanno, o meglio, le chiese orientali considerano ispirati anche il terzo libro dei Maccabei, per esempio, le Odi di Salomone. Loro hanno 50 libri per l'Antico Testamento. Però, pur essendo questi testi ispirati, non sono canonici. Cioè, il terzo libro dei Maccabei è ispirato perché contiene una verità, ma non è canonico perché non viene utilizzato nella liturgia. Viene letto per la fede, per la comunità cristiana, ma non viene letto durante la messa, durante la liturgia. Difatti più o meno noi abbiamo un problema analogo, perché noi non leggiamo proprio tutta la scrittura durante la liturgia, quindi per noi questa questione del canonico dovrebbe escludere anche altri testi, eh? Abbiamo qualche problema in relazione a questo. Però per loro, ripeto, nelle chiese orientali dire canonico non significa dire ispirato, cioè tutti i testi canonici sono ispirati ma sono letti nella liturgia. Alcuni testi non canonici non vengono letti nella liturgia ma sono ispirati. Allora, per esempio, la Sapienza di Salomone per loro non è canonico. Che cosa significa? Non che non sia ispirato, è ispirato ma non viene letto durante la liturgia. perché non è stato mai letto durante la liturgia. La motivazione è la tradizione, che ha escluso alcuni testi che non ha letto, ma il fatto che li abbia esclusi dalla lettura liturgica non li rende non ispirati. Per noi invece questi criteri sono diventati escludenti. Un testo è canonico se è di antico, di retta fede e se viene letto nel corso della liturgia. Anche se non viene letto integralmente, almeno una porzione di quel testo deve essere letta durante la liturgia. Perché noi integralmente la scrittura nella liturgia non la leggiamo, leggiamo integralmente i Vangeli. Ma per gli altri testi, anche il Nuovo Testamento in generale, le lettere paoline quantomeno, ma per gli altri testi noi leggiamo delle porzioni durante la liturgia. Però il fatto che prendiamo anche solo una porzione di testo da quel testo ci dice che quel testo è un testo ispirato, perché corrisponde, è un testo antico, di retta fede e di uso liturgico. Per le chiese orientali questo concetto non vale. Cioè, un testo può essere ispirato anche se non è utilizzato all'interno della liturgia. Perché loro non hanno avuto la riforma liturgica, di fatti. Quindi non c'è, per esempio, tutta la riforma del Vaticano II, perché fino al Vaticano II noi l'Antico Testamento lo leggevamo poco e male durante la liturgia. Si leggeva solo qualcosa, no? Per intenderci, l'Antico Testamento era riservato quasi esclusivamente alle letture della notte di Pasqua. Quelle, rimbomba un po', eh? Allora, quelle, rimbomba peggio adesso. Ho fatto qualcosa io? Lo devo allontanare dall'altoparlante. Allora, quindi dicevamo, il testo può essere, nelle chiese orientali, parlare di testo canonico significa parlare di un testo che è letto nella liturgia ed è ispirato, ma un testo non canonico non è detto che non sia ispirato, può essere contenuto all'interno della Bibbia, che loro non chiamano canone, perché loro non si riferiscono alla lista dei libri sacri chiamandoli canone. È proprio un modo diverso di guardare alla Sacra Scrittura, perché per loro il riferimento è la liturgia, che diventa riferimento per la, non la definizione del canone, ma per il senso, il significato del canone stesso. Per noi la questione è leggermente diversa, per cui ci saranno sicuramente un giorno delle controversie su questo aspetto con le chiese orientali. Ancora non siamo arrivati a questo, perché vi ripeto quello che ho detto all'inizio, ora abbiamo altri problemi da risolvere. Quando avremo risolto i problemi ecclesiologici, quindi sul primato del pontefice e altre questioni, poi si presenteranno più avanti altre questioni molto delicate. Anche la questione del canone è una questione delicata. Con le chiese protestanti la questione è diversa, perché nelle chiese protestanti su tutti i criteri è prevalso il criterio dell'antichità, insieme a quello della retta fede. L'uso liturgico scompare. Scomparendo l'uso liturgico, alcuni testi scompaiono dal canone. Perché per i protestanti sono validi solo due di questi criteri. Il terzo criterio non è valido. Per quale motivo c'è quello dell'uso liturgico? È perché la liturgia non viene contemplata come un aspetto fondamentale della fede. Non che i protestanti non abbiano una liturgia, è che la liturgia viene vista come liturgia frutto della scrittura e basta, non come la liturgia come quella serie di tradizioni che si sono evolute a partire dalla scrittura, ma che hanno abbracciato anche altri elementi contestuali. Allora, quindi la liturgia non viene vista come un criterio per la definizione della scrittura, perché la liturgia deriva dalla scrittura, quindi non può definire il canone, perché dal canone deriva. Quindi eliminando il criterio liturgico, con il criterio liturgico sono andati via alcuni libri, per esempio i libri dei Maccabei. Il criterio è giusto quello della liturgia che deriva dalla scrittura, ma prima della scrittura esisteva già una liturgia. Ah, Allora, prima della scrittura, prima della scrittura, cioè intendo proprio prima della composizione del Nuovo Testamento, le comunità cristiane avevano già una liturgia. E che questa liturgia è descrivibile in maniera parziale dal testo del Nuovo Testamento, ma poi è integrata dalla tradizione successiva. È anche vero che la tradizione successiva ha aggiunto altre cose, a volte queste cose contrastavano, a volte con la scrittura stessa, però bisogna dire che nel corso dei secoli certe tendenze gradualmente sono andate epurandosi, perché se consideriamo ad oggi, dopo il Concilio Vaticano II, che pure fa parte della tradizione, oggi la liturgia, diciamo, è arrivata ad un equilibrio quasi. Nel modo che la gente la vive, questo è un altro discorso, però la liturgia è arrivata a un certo equilibrio. E la questione delle chiese protestanti. Un testo che è stato utilizzato per certo già a partire dal secondo secolo, che è stato letto dalla Chiesa sicuramente già nel secondo secolo, che viene definito dai padri della Chiesa canonico nel IV secolo, viene deliberatamente eliminato nel XVI secolo, che crea una certa destabilizzazione. Perché per le chiese orientali, che non hanno mai chiuso il canone, le chiese orientali vedono in questa presa di posizione delle chiese riformate un processo puramente umano, perché ci si basa su un criterio di conoscenza e di superiorità, in parte gnostico, che ti porta a dire: io oggi ho un certo grado di conoscenze che mi permettono di dire ciò che è canonico e ciò che non è canonico rispetto a quella che era la fede della comunità del secondo secolo, che erano una truppa di ignoranti che non sapevano quello che stavano facendo. Questo pregiudizio storico viene fortemente accusato dalle chiese orientali. La Chiesa cattolica nel Concilio di Trento risponde a questo pregiudizio storico, però facendo qualcosa che poi il Concilio Vaticano II dovrà in qualche modo correggere. Perché nel contrastare questa posizione, che in parte è giusta, cioè assolutamente, cioè i protestanti qualcosa volevano dire in relazione al canone, non stavano dicendo una completa eresia, cioè stavano dicendo: dobbiamo studiare meglio questa prospettiva, però poi cadono nello stesso errore che loro contrastano, perché fissano il canone. Cioè loro contrastano un errore facendo un altro errore, perché chiudono un canone. Chiudendo il canone nasce questa visione di chiesa incatenata ad un canone che è un canone fisso. Il cattolicesimo risponde alla chiusura del canone protestante con la chiusura del suo canone. Risponde alla chiusura del canone con la chiusura del canone, resta però aperto tutto il polmone delle chiese orientali, che non cadendo in questa disputa non cadono nel rischio di dire: fissiamo qualcosa che è un mistero più grande di noi e che non possiamo fissare, perché il canone non è frutto del lavoro umano, ma è frutto della grazia e dello spirito che guida la sua chiesa e che di volta in volta l'ha ispirata anche nella scelta dei testi da leggere durante la liturgia. Allora, ripeto, antichità, fede e liturgia sono i tre criteri che utilizziamo insieme alle chiese orientali, ma in maniera diversa. Però i tre criteri sono validi sia per i cattolici che per le chiese orientali. La Chiesa protestante, escludendo il terzo criterio, ha fatto una revisione del canone in qualche modo, ispirandosi ad altri criteri che adesso andiamo a vedere. Perché non è che ha eliminato il criterio liturgico e non ha introdotto altri criteri, ci sono altri criteri. Gli orientali hanno un canone lungo perché difatti non hanno mai chiuso il canone, quindi non hanno mai fatto quest'opera di esclusione, di epurazione del canone rispetto ad alcuni testi. Gli occidentali l'hanno fatta parzialmente, la Chiesa Cattolica Latina l'ha fatta parzialmente, perché ringraziando Dio poi non ci siamo attenuti ai criteri di esclusione di alcuni testi, ma comunque abbiamo mantenuto un canone abbastanza lungo, no? Quindi un canone piuttosto aperto per quanto l'abbiamo fissato. Le chiese riformate si sono attenute al canone brevissimo perché hanno escluso un aspetto del canone. Ora la domanda da porsi in relazione alla questione del canone, perché questo è importante per la definizione della letteratura canonica e della, scusate, della letteratura apocrifa. La letteratura apocrifa è tutta quella letteratura che si sviluppa intorno a questi criteri. Cosa significa? Che non sempre la letteratura apocrifa esclude questi criteri, a volte li integra e li include. Non sempre la letteratura apocrifa è in opposizione a tutti e tre i criteri. Per esempio, avremo dei testi che non sono antichi, ma che contengono una retta fede e che vengono addirittura utilizzati nella liturgia. Per esempio, il Protovangelo di Giacomo, il testo che parla della natività di Maria, per cui anche una festa, no, del Protovangelo di Giacomo, quella della presentazione di Maria al Tempio, passa all'interno della tradizione liturgica della Chiesa, una festa che non può essere epurata per antichità. Il problema di questa festa è l'antichità, perché nella riforma liturgica si è rivisto questo punto, perché dicono, si dice non è una festa biblica. La festa non può essere eliminata perché abbiamo le testimonianze del fatto che tale festività esistesse già nel secondo secolo d.C. E quindi è un problema, perché la tradizione del secondo secolo d.C. è tradizione subapostolica e quindi tradizione antica, perché la tradizione degli apostoli, abbiamo detto, precede la Bibbia, la contiene e la prosegue. La scrittura, scusate, precede il Nuovo Testamento, lo contiene e segue, perché i padri subapostolici sono i discepoli diretti di coloro che il Nuovo Testamento l'hanno messo per iscritto, e questo è il problema in relazione alla Chiesa del secondo secolo, ed è il problema che abbiamo con le Chiese riformate. Allora, con le Chiese riformate, quello che non riusciamo a capire insieme alle Chiese orientali è questo passaggio: fino a Giovanni gli apostoli sono affidabili. Andate a dire nelle Chiese riformate che Giovanni non è l'autore dell'Apocalisse, la guerra. Allora, fino a Giovanni la tradizione è affidabile. Se già io prendo Policarpo, che è diretto discepolo di Giovanni, in maniera testimoniata, quindi in maniera accreditata, già Policarpo non è affidabile. Cioè, tradizione della Chiesa fino a Giovanni, da Giovanni in poi la tradizione perde ogni credibilità. E questo è il problema che noi abbiamo in relazione all'accettazione della tradizione. Cioè che noi diciamo, ma anche il Nuovo Testamento è una tradizione, perché è la trasmissione della fede che hanno dato gli apostoli. Non è stato messo per iscritto direttamente da Cristo, quindi è tradizione apostolica, viene dagli apostoli. Allora, io mi fido degli apostoli che precedono il Nuovo Testamento, di coloro che lo mettono per iscritto, non mi fido del primo apostolo che segue l'ultimo apostolo del Nuovo Testamento. Perché qual è la sua colpa? È nato in un'epoca sbagliata. Se nasceva 2 anni prima, forse era pure lui discepolo di Gesù e la sua tradizione rientrava nella questione. E questo è il problema in relazione alla tradizione apostolica. Allora, la letteratura apocrifa si svilupperà intorno a questi criteri, non escludendoli completamente. Avremo per esempio i testi gnostici che sia per antichità sia per fede che per liturgia non appartengono alla tradizione della Chiesa apostolica, ma rientrano in alcune sette ben delimitate che hanno delle loro caratteristiche che poi studieremo a suo tempo. E termino. Ci sono dei testi che non sono antichi, che non sono antichi, sono di retta fede, ma non vengono utilizzati nella liturgia. Per esempio la tradizione degli apostoli, la Didache ton apostolon. Allora, la Didache è un testo molto antico, quindi per antichità ci siamo, scusatemi, per fede ci siamo, ma non viene mai utilizzato nella liturgia. Quindi è considerato anch'esso un testo non canonico, ma non è considerato apocrifo nel senso da escludersi, perché diventa un apocrifo di tradizione. Quindi rientra nella tradizione della Chiesa. Il protovangelo di Giacomo è apocrifo, quindi non rientra, non perché non rispetta il primo criterio, quello dell'antichità, ma rientra nella tradizione della Chiesa, purché non venga messo in contraddizione il secondo criterio, che è quello della fede, ricostruita sulla fede degli apostoli. Gli altri due criteri non escludono questi testi dalla tradizione della Chiesa. E questo è un aspetto fondamentale. Ci sono domande? La prossima volta affrontiamo la questione, qui abbiamo affrontato in generale la questione dell'apocrifo in generale, perché per gli apocrifi dell'Antico Testamento, che cominciamo a leggere la prossima volta, la questione è leggermente diversa. Quindi ora abbiamo parlato del concetto di canone, della fissazione del canone e della definizione della letteratura apocrifa, ma quando parleremo degli apocrifi dell'Antico Testamento c'è qualche altra cosa da dire sull'aspetto canonico e l'aspetto apocrifo. Dobbiamo andare a vedere quanto ha fatto il Napoli.
Oppure semplicemente che sia stato molto chiaro.
Scusa Luigi, mi viene a me una domanda. Questo gnosticismo, questi gnostici, li potresti inquadrare meglio storicamente e diciamo come protagonisti chi erano queste persone?